terzo anello, Castelli in aria, di Edoardo Lombardi Vallauri.
Oggi parleremo degli oggetti che costituiscono uno status symbol, cioè degli oggetti avendo i quali si ritiene che gli altri capiranno che noi abbiamo un certo status, siamo in una certa condizione. Quindi oggetti desiderabili non in quanto tali, o perlomeno non soltanto in quanto tali, non perché ci forniscono un certo servizio, perché sono belli, perché sono buoni, perché ci consentono di fare cose che altrimenti non riusciremo a fare. Oggetti il cui valore sta più che altro nella comunicazione che noi diamo di noi stessi. Vedermi con quell'oggetto e concluderne che io sono un certo tipo di persona è tutt'uno. E quindi noi li usiamo per non dover dire esplicitamente agli altri «Ehi, guarda che io sono molto ricco», oppure «Ehi, guarda che io frequento certi ambienti». Sono oggetti che parlano per noi e ci consentono di dare di noi l'immagine che noi desideriamo. Tra poco vedremo la ragione per cui questo avviene. Gli oggetti status symbol, dunque, quindi quegli oggetti che noi usiamo per comunicare che accediamo a un certo status, tipicamente uno status economico, ma non soltanto. È quella che io chiamerei la funzione inversa degli oggetti. Di solito si pensa che un oggetto sia desiderabile in sé e che il prezzo sia uno svantaggio da mettere in conto per poterlo avere. Quindi, quanto maggiore il prezzo, tanto peggiore il nostro gradimento. La situazione normalmente è questa: noi vogliamo alta qualità e basso prezzo. Vogliamo un rapporto qualità-prezzo, valore-prezzo, tutto a vantaggio del valore. Quindi, tipicamente, rincorriamo l'oggetto messo in palio, in regalo, perché noi desideriamo avere l'oggetto e non ci interessa pagarlo. Se potessimo non pagarlo, saremmo perfino più contenti. E quindi, tipicamente, se io voglio una certa macchina, cosa faccio? Comincio a fare il giro delle sette chiese, vado in tutti i concessionari, consulto delle pubblicazioni che dicono dove è possibile procurarsi delle auto usate, spero di trovare un annuncio, perché magari la trovo praticamente nuova e la pago la metà. Cioè, quello che mi prefiggo è di ottenere comunque l'oggetto, ma al tempo stesso di pagarlo il meno possibile. Perché, ripeto, il prezzo è un aspetto negativo dell'oggetto, mentre il valore dell'oggetto è l'aspetto positivo. Per una casa ancora di più. Se voglio comprare una casa, impegnerò moltissimo del mio tempo per cercare di ottenere un rapporto costi-benefici estremamente vantaggioso. Perché ancora più che per la macchina? Perché il prezzo in gioco, il valore in gioco, sono entrambi maggiori che nel caso della macchina. Però vale anche di un computer. Prima di comprare un computer sarà normale vedere se quel computer che io ho selezionato come ideale per me è disponibile a un prezzo minore da qualche altra parte. Cioè, è tanto importante diminuire il prezzo che, nella misura in cui questa diminuzione di prezzo è notevole, può valere la pena impiegare ore del mio tempo. E si sa che il tempo è una cosa preziosissima, è monetizzabile, nel senso che io posso lavorare per guadagnare dei soldi in quel tempo che invece dedico a cercare di ottenere un prezzo minore, ma non è solo monetizzabile, è un bene con un valore infinito perché è l'unico tempo che ho nella vita. E allora io lo sento ripagato se riesco a procurarmi quello stesso oggetto a un prezzo minore. Sento ripagato perfino il mio tempo, che è la cosa che vale di più. Infatti non lo faccio per cose di minor conto. Un pacchetto di caramelle, io non vado a cercarlo in tutta la città finché non trovo il posto dove costa meno. Perché mi interessa sì ridurre il prezzo, ma il fatto economico non è bilanciato dalla perdita di tempo che ci sarebbe. E così una bibita presa al bar. Io vado al bar e compro una bibita che mi viene a costare sette volte quello che mi costerebbe se comprassi una bottiglia al supermercato. Questo è più o meno il rapporto tra comprare una bottiglia, poniamo, di Coca-Cola al supermercato e versarmene in innumerevoli bicchieri a casa mia, e invece prendere un bicchiere al bar, un bicchiere che è un settimo, un decimo, un quinto della bottiglia, mi viene a costare al bar come l'intera bottiglia. Io lo faccio lo stesso e non mi occupo del rapporto qualità-prezzo, perché in realtà la comodità di prendere al bar lì nel momento dove mi trovo, di non dover andare a un supermercato, comprare la bottiglia, magari poi refrigerarla, eccetera, è una comodità maggiore del risparmio che avrei. Però ecco, tutto questo nostro insieme di comportamenti dimostra una cosa, ed è che quando c'è in gioco la possibilità di ridurre l'esborso di denaro per ottenere un certo oggetto, lo facciamo molto volentieri, cerchiamo di farlo. E naturalmente, se ci sottoponiamo a tutto questo, è perché una cosa resta ferma, il perno della situazione è: io voglio quell'oggetto, ho bisogno di quell'oggetto, mi interessa nonostante il prezzo. Quindi l'oggetto è bene, il prezzo è male. E questo è il caso normale. Ecco, in tutta una serie di oggetti, che sono quelli che appunto chiamiamo status symbol, succede l'inverso, e cioè l'oggetto potrebbe anche essere bene, ma crucialmente il prezzo non è male, anzi, se il prezzo fosse basso, l'oggetto perderebbe buona parte della sua attrattiva, e tra poco lo vediamo più in dettaglio. Dicevamo, status symbol è un oggetto il cui valore non è nell'oggetto, ma è nel prezzo. La loro funzione è di dimostrare che li posso pagare. Per esempio, le pellicce. Il famoso, mi sembra di vedere una di quelle vignette della settimana enigmistica, caro, comprami la pelliccia. Perché le donne per un certo periodo di tempo, nell'Italia del boom economico, volevano la pelliccia? Perché si cominciavano ad avere, tutto sommato, magari risparmiando in una famiglia, abbastanza soldi per comprare quella cosa, quella pelliccia, che un tempo era appannaggio solo dei ricchi. E naturalmente la pelliccia non era migliore di tanti altri soprabiti, in sé e per sé. Anzi, devo dire che per molti usi la pelliccia è scomodissima. Oggi poi le pellicce sono completamente screditate dal fatto che ci siamo accorti che uccidere e scoiare animali per metterseli poi addosso è veramente una cosa che non va bene. Però, comunque, anche prima di questa consapevolezza, bisogna ammettere che tanti altri tipi di soprabito sono o uguali o in molte situazioni, per esempio tutte quelle vagamente sportive, migliori della pelliccia. Qual è il vantaggio della pelliccia? È che chiunque ti vede addosso una pelliccia sa che tu hai potuto investire dei soldi, avevi un avanzo di soldi sufficiente a comprarti la pelliccia. La pelliccia è molto cara, è più cara degli altri soprabiti. Oppure un accendino d'oro. Che senso ha un accendino d'oro che pesa? È di solito è qualche cosa che ti obbliga a predisporre uno spazio, a sorvegliarlo, non lo puoi abbandonare. E perché l'accendino d'oro è desiderabile e non è desiderabile molto di più l'accendino BIC di plastica che funziona esattamente, accende altrettanto bene le sigarette? Beh, l'accendino d'oro nella sua scomodità, però quando io esco l'accendino d'oro tutti sanno che io posso permettermi l'accendino d'oro. Naturalmente tutto questo vale quando io non ho altri modi per dimostrare che ho soldi. Oppure perché girare in città con un enorme SUV, cioè con un enorme fuoristrada adatto a tutt'altre situazioni, che poi non so dove parcheggiare, che mi attira l'ira di tutti perché occupo da solo quasi due corsie, eccetera, eccetera. È chiaro che se lo scopo fosse soltanto quello di circolare agevolmente, di spostarmi, no? Il veicolo, etimologicamente veiculum in latino, vuol dire qualcosa che serve a spostare. Ecco, se lo scopo fosse spostarmi, sceglierei una piccola utilitaria che chiunque può permettersi e non un enorme SUV. Ma evidentemente, che io me lo confessi o no, insomma, ci potranno anche essere i casi di quelli che adorano la linea disegnata dal grande designer di quel SUV e non potrebbero mai adorare altrettanto un'altra macchina. Ma più probabilmente, insomma, sorge il sospetto che in moltissimi casi ci sia una specie di espansione dell'ego, di soddisfazione di poter schiaffare a tutti quanti in faccia che tu puoi permetterti di comprare quella macchina largamente inutile. Cioè, in sostanza, dimostri che puoi sprecare dei soldi, il che significa che ne hai veramente tanti. Oppure, non so, un ristorante, vado a mangiare in un ristorante dove invece di darmi un bel piatto di pasta e poi dopo un bel secondo, eccetera, mi servono degli sputacchietti disposti ad arte su un piatto triangolare. Ecco, perché vado lì? Probabilmente non perché io amo mangiare sputacchietti disposti ad arte su un piatto triangolare. Vado lì perché quegli sputacchietti disposti ad arte su un piatto triangolare, ormai esiste una tradizione secondo cui costano enormemente più di un cibo decente. Questo succede in moltissimi casi. Quindi, per molte persone, a parte quelli che sono inappetenti oppure che hanno paura di ingrassare, quindi vogliono trovarsi in una situazione in cui sarà impossibile nutrirsi in maniera sufficiente, però a parte questi casi limite, la maggior parte di quelli che vanno in certi ristoranti lo fanno perché così possono dimostrare alle persone che vanno con loro che loro sono in grado di pagare un conto inutilmente alto. Oppure un abito firmato, ecco, tra un pullover, una felpa anonima e una felpa con una firma non c'è nessunissima differenza di funzione pratica. Ci può essere qualche differenza di bellezza, perché qualche volta effettivamente i capi firmati incorporano anche una estetica superiore. Ma insomma, una cosa sospetta è che recentemente, insomma non neanche troppo recentemente, le etichette hanno subito una migrazione dall'interno degli abiti all'esterno. Ecco, se l'etichetta viene in vista, questo significa in maniera assolutamente chiara che ci si è accorti che la funzione del capo firmato è quello di poter dimostrare che si è in grado di pagarlo, altrimenti uno lo porterebbe con l'etichetta con più discrezione all'interno perché sarebbe già pago del fatto che il capo firmato è più bello. Ecco, se c'è bisogno che si veda che è del tale stilista è perché altrimenti il capo è bello ma nessuno saprebbe che io l'ho pagato tanto. Dunque, paradossalmente, certe cose, se non avessero un prezzo elevato, sarebbero prive di qualsiasi desiderabilità. È l'inverso di quello che abbiamo visto per il normale sistema con cui acquistiamo le cose. E quindi c'è chi, pur di avere qualche cosa che dimostri la sua ricchezza, è disposto a comprarla a rate, sacrificando gli studi dei figli, sacrificando le vacanze, perché gli altri possano vedere che lui è ricco. Ecco, tipicamente uno fa questo quando non è ricco. Chi appartiene a un ambiente nel quale non occorre dimostrare di essere ricchi può benissimo permettersi di portare una felpa qualsiasi, tutta sdrucita. Ma chi ritiene che le persone alla cui opinione dà importanza possano pensare che lui è povero, ha un bisogno cruciale di dotarsi di questi status symbol. Io ricordo un'esperienza che ho fatto quando ho fatto il servizio militare, non dirò in quale battaglione, però in questo battaglione c'erano due parcheggi. Un parcheggio era quello degli ufficiali e un parcheggio era quello della truppa e dei sottufficiali. Io non c'era un'etichetta che consentisse di... Non c'era scritto parcheggio ufficiali, parcheggio sottufficiali. Bene, da cosa si riconoscevano questi due parcheggi? Uno dei due era pieno di auto di lusso. Auto sportive, auto grandi, auto veloci, auto con tutti gli optional. L'altro era pieno di utilitarie, di solito anche portate fino all'invecchiamento estremo, dove poi diventa necessario comprarne un'altra. Bene, tutti voi intuite che il parcheggio degli ufficiali, dei signori ufficiali, quelli tendenzialmente di buona famiglia, quelli che avevano studiato, quelli che venivano da un ambiente privilegiato, non era quello con i macchinoni, era quello con le macchinette. Perché gli ufficiali non dovevano dimostrare niente a nessuno attraverso l'automobile. E allora nella città di Milano, perché lì ci trovavamo, si muovevano meglio con una piccola macchina. Invece chi proveniva da un ambiente nel quale occorreva dimostrare di essere arrivato, occorreva dimostrare di essere uscito dalle difficoltà economiche, era costretto, tra virgolette, a procurarsi un macchinone. Poi queste stesse persone qualche volta bisognava occuparsi del problema che avevano debiti immensi, che i figli erano messi a lavorare in età precoce, eccetera, eccetera. Perché questi oggetti status symbol, in questo caso la macchina, che in Italia è tipicamente un oggetto status symbol, esercitavano su di loro una attrazione necessitante così forte che si privavano dell'essenziale pur di poter poi andare in giro con una macchina che mentisse favorevolmente sul loro conto. E... diciamo così, questa tentazione c'è un po' dappertutto. Bene, cambiando apparentemente argomento, mi sembra che il mondo del calcio in qualche modo abbia subito una inversione di tendenza circa 15 anni fa, forse anche un pochino di più, che rassomiglia all'inversione di tendenza che fa ognuno di noi quando passa dal desiderare un oggetto sperando di pagarlo poco a desiderare un oggetto sperando di pagarlo molto. Ovvero all'invertito ruolo della spesa. La spesa che passa dall'essere qualcosa di negativo, qualcosa che si cerca di evitare e che si accetta soltanto perché c'è un valore da raggiungere, il valore dell'oggetto. Ecco, la spesa può diventare invece lo scopo per cui si fa l'acquisto. E naturalmente, quando la spesa è lo scopo per cui si fa l'acquisto, sempre, guardate, non ci sono eccezioni, sempre ci si aspetta, si pretende, si fa in modo che l'acquisto poi denunci la spesa, quindi il capo sia firmato fuori, l'auto sia visibilmente cara, e nel mondo del calcio, vedremo tra un momento, qual è quella cosa che fa sì che la spesa maggiore si giustifichi, perché appunto appare e viene comunicata. Correva l'anno 1990, se non mi sbaglio. Io sono di famiglia piemontese, ma non torinese. Quindi mi trovo nella condizione di essere perfettamente scusato se dico che tifavo per la Juventus. Normalmente la Juventus ha persone che la amano e poi tutti gli altri la odiano. Adesso recentemente ha vinto meno e quindi forse la odiano anche meno, però si è resa particolarmente impopolare con un altro sistema. Sembra essere la sua specialità quella di rendersi molto impopolare. Comunque io tifavo per la Juventus, ripeto, perché ero piemontese e non torinese. Se uno è di Torino, forse tifare Juventus potrebbe essere dovuto al fatto che gli piace vincere, mentre invece tifare Torino è onesto, è per simpatia, tifare per il Toro. Invece un piemontese non torinese, siccome non può stare per la squadra locale di poca importanza, che non è in Serie A, voglio può starci, ma in Serie A deve pur scegliere, allora io stavo per la Juventus. La Juventus era un modello, secondo me, sia naturalmente di capacità di vittoria, perché era la squadra più blasonata, almeno per quanto riguardava i campionati vinti, però era anche un modello di stile, questo glielo riconoscevano in molti, cioè una gestione sobria, una gestione efficace, il cui simbolo era Giampiero Boniperti, prima giocatore della Juventus che si faceva pagare, se non sbaglio, ogni gol con una mucca dall'avvocato Agnelli Senior. Ecco, quest'uomo così concreto, proveniente dalla cittadina piemontese di Barengo, che si faceva pagare con una mucca ogni gol che faceva e che ha edificato poi una fortuna e una notorietà su questa sua sobria capacità, gestiva la Juventus in una maniera estremamente apprezzabile con un vecchio modo di ragionare, e cioè appunto il modo che dicevamo prima, ottenere il massimo con il minimo spreco. Quindi cosa faceva? Tendenzialmente la Juventus era una squadra capace di muoversi sul mercato, che selezionava con grande abilità tecnica, quindi studiandoseli a fondo, giocatori promettenti oppure giocatori sicuramente efficaci, e riusciva a montare una buona squadra. E al tempo stesso aveva un bilancio sano perché non commetteva sprechi. Quindi era apprezzabile anche in questo stile. Un giorno succede una cosa stranissima, anzi, diciamo, il simbolo di questa, il momento più alto, a mio parere, almeno in quel periodo, di questo stile Juventus Boniperti, fu l'acquisto di Michel Platini dal Saint-Étienne, o meglio, non dal Saint-Étienne, l'acquisto di Michel Platini per 800 milioni di lire, che era una miseria, considerato che era in quel momento uno dei probabilmente due giocatori più forti del mondo, per 800 milioni perché Boniperti, Volpone, aveva trattato sotto banco col giocatore, aveva studiato la situazione, aveva aspettato che scadesse il contratto col Saint-Étienne e quindi non c'era stato da comprare il cartellino del giocatore da un'altra squadra. Io non so se mi esprimo in maniera tecnica esatta, però la cosa è più o meno così. Cioè, Boniperti era riuscito a capitare, ma non era capitare, era stato in agguato fino al momento esatto, si era assicurato la collaborazione del giocatore, di chi prendeva le decisioni anche insieme con lui, e si era accaparrato il miglior giocatore del momento con una cifra con cui non si comprava assolutamente niente in quel momento. Ecco, questo era essere veramente bravi a comprare. È come se io compro la macchina nuova, ma di un ex dipendente che l'ha usata soltanto pochi chilometri, ho la stessa macchina ma la pago pochissimo. Questo l'aveva fatto Boniperti, Giampiero Boniperti, col cartellino di Platini scaduto dal Saint-Étienne. Poi cosa succede? Succede una cosa stranissima. La Juventus nel 1990 compra Roberto Baggio dalla Fiorentina spendendo 15 o 16, non si è mai saputo perfettamente, miliardi di lire, cioè invece uno sproposito. Certo, Baggio era un giocatore molto importante, però 16 miliardi era una cifra enorme. Non si è parlato d'altro. La città di Firenze in rivolta, perché poi i presidenti della Fiorentina avevano questo vizio che appena un giocatore era un po' bravo e cominciava a dare soddisfazione ai tifosi, lo vendevano per far cassa, per guadagnare soldi. Tafferugli, carabinieri che pestavano i tifosi inferociti per le strade, tifosi inferociti che pestavano i carabinieri nelle strade, perché insomma era successa questa cosa orribile e la cui orribilità, se mi passate la parola, sarà ancora più chiara tra poco, dopo il brano musicale, quando spiegheremo perché. Perché i fiorentini erano così arrabbiati che Baggio se ne andasse? Beh, perché era palese che l'operazione era un'operazione fatta per arricchire la proprietà della società. Cioè tutti quei soldi avrebbero convinto chiunque, ma era brutto che l'idolo della città, quello su cui i tifosi contavano, che i tifosi amavano, che aveva asserito di amarli, che era sempre stato promesso che era inalienabile, eccetera, eccetera, per proprio chiaramente per denaro venisse mandato via. E poi alla Juventus. A Firenze c'è un odio per la Juventus. Il campionato è vinto non quando lo si vince a Firenze, perché la Fiorentina veramente non lo vince molto spesso. Il campionato è vinto quando si è riusciti a vincere lo scontro diretto con la Juventus. L'ideale sarebbe vincere entrambi. Quindi l'idea che Baggio andasse alla Juventus era orribile. Perché è avvenuto questo? Perché la Juventus ha cambiato così atteggiamento? In me si formò l'idea che la Juventus si fosse messa, avesse cambiato completamente stile e si fosse messa a scimmiottare un nuovo soggetto importante che era emerso nel mondo del calcio. Questo soggetto era Silvio Berlusconi, che aveva comprato il Milan e che aveva iniziato a gestire la squadra di calcio in una maniera diversa da come si faceva prima. Berlusconi spendeva e spandeva in tutte le direzioni, tutti furono impressionati dalla quantità di soldi che aveva messo nel Milan. E l'impressione iniziale era stata, mette soldi perché vuole comprare giocatori molto forti e vuole vincere. Dopo un po' ci si accorti che Berlusconi la sapeva più lunga, tra virgolette, cioè lui sapeva che i soldi non servono solo a comprare un buon giocatore, servono anche a dare l'impressione che stiano succedendo cose grosse. Berlusconi spendeva, ma non mancava mai di farlo sapere. Quindi ogni spesa di Berlusconi faceva notizia. La notizia veniva amplificata dalla gran cassa dei media, il che è anche ovvio visto che Berlusconi prima di tutto era qualcuno che gestiva bene i media. E cosa succedeva? Che il ritorno pubblicitario, cioè la possibilità di raccolta pubblicitaria, di sponsorizzazione, eccetera, cresceva molto a causa di questo can-can che si era fatto sull'enorme campagna acquisti. Prima ancora di dare un calcio al pallone, già la sponsorizzazione del Milan valeva più di quella di un'altra squadra perché Berlusconi aveva, non nel calcio ma in un altro ambito, fatto enormemente notizia. Bene, la Juventus si accorse di questo, capì che poteva, se voleva fare un qualche tipo di salto di qualità, vedremo se è un salto buono o cattivo, o meglio più che vedremo, ognuno può pensare quello che vuole, la Juventus comprò Baggio perché se ne parlasse molto e per entrare nella logica, diciamo, di un'azienda che fa profitti usando il calcio. Mentre fino al momento prima la logica era un'azienda che fa calcio cercando di non avere perdite, essenzialmente. Bene, venuto in primo piano il denaro come qualche cosa che se speso in maniera abnorme e pubblicizzato in maniera conveniente attira ancora più denaro, il calcio è diventato un pretesto. Allora Baggio si è comprato, certo perché era un buon giocatore e questo faceva notizia, ma anche molto perché su Baggio si poteva fare una spesa così grossa che la notizia avrebbe giustificato per l'anno dopo dei ritorni economici in termini di sponsorizzazione e di pubblicità che altrimenti sarebbero stati impensabili. Quindi una diversa bravura, la bravura di Berlusconi divenuta quella poi anche della Juventus, che è quella tipicamente di squadre grandi, grandi aziende come Manchester United eccetera, non è una bravura calcistica, è una bravura affaristica, dove il calcio diventa semplicemente l'occasione per fare quella cosa che si fa anche quando si producono caldaie, trasformatori, viaggi vacanze eccetera eccetera, cioè far sì che il denaro produca altro denaro. Il calcio diventa marginale. Questa cosa si è poi stabilizzata e quindi ormai le grandi squadre di calcio fanno così, e quella sensazione che il calcio in qualche modo occupi più spazio ma sia diventato meno importante, in realtà in gran parte secondo me dipende da questo. Ci si è accorti che le aziende hanno in primo piano l'idea dei fatturati, di fare i soldi, e che il calcio gli serve per questo. Bene, la vecchia versione della Juventus, la vecchia versione delle squadre, il vecchio ordine delle squadre di calcio era diverso. Il calcio era in primo piano, quello che si voleva era vincere partite e si mettevano a disposizione i soldi se servivano e solo nella misura in cui servivano. Bravura affaristica sostituì bravura calcistica. A me però piaceva il calcio e quindi ho smesso di tifare per la Juventus, sono passato a tifare per la Lazio, così nessuno mi poteva dire che l'avevo fatto perché volevo vincere molto. Beh, alla Lazio c'era anche andato contemporaneamente Dino Zoff, che per la sua figura di sobrietà non diceva mai una parola e per la sua lunghissima appartenenza alla Juventus come capitano in qualche modo simboleggiava il vecchio ordine, e l'andarsene di Zoff era contemporaneo col nascere di questo nuovo ordine affaristico e non calcistico che non mi era piaciuto. Tirando le fila di quello che abbiamo detto, le squadre di calcio sono passate, almeno quelle grandi, da una fase naturale, diretta, in cui cercavano di procurarsi il miglior possibile calcio, i migliori possibili giocatori, spendendo il necessario e non di più e se possibile di meno, caso di Platini comprato per 800 milioni, sono passati invece a cercare di spendere più soldi e quindi a comprare giocatori in gran parte per poter giustificare delle spese, delle notizie di questo tipo, e quindi a poi a fare delle grossissime raccolte di denaro che, ripeto, iniziano già quando ancora il campionato non è nemmeno cominciato, quando ancora non si sa se la squadra giocherà bene o male. È sulla base di tutto questo rumore mediatico sulle grandi spese che in gran parte si gioca la possibilità poi di fare quattrini. È un po' la stessa cosa, questa inversione del paradigma, è la stessa cosa di quando noi compriamo un oggetto non perché ci serve pagandolo il meno possibile, ma anche se non ci serve per pagarlo il più possibile. E su questo ci salutiamo e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.